Stavo leggendo nella lettera ai Romani, al capitolo 6, perché un fratello, ho trovato alcune frasi di un fratello che voglio condividere con voi e confrontarle con Romani 6 e 7. Il titolo dei pensieri è Morti con Cristo. Questi pensieri parlano della via della salvezza queste frasi sono: vedete ora cosa significa salvezza? Salvezza significa semplicemente che accettiamo il giudizio di Dio sopra di noi. Se per esempio un giudice condanna a morte un delinquente, possiamo immaginare quanto sia difficile per questo individuo accettare il giudizio. Se nelle carceri di solito tutti dicono: io non ho fatto niente, siamo tutti innocenti, sono qui per ingiustizia. E quindi anche noi come credenti potremmo dire: ma perché il Signore ci ha fatti, ha mandato il suo figliolo dal cielo a morire per me? E dice, allora, al contrario, tutti di solito dicono la pena è ingiusta, no? La maggior parte, quindi, dei delinquenti non riesce a pensare di se stesso tanto male quanto il loro giudice. Ma il nostro giudice è l'Eterno, il perfetto, perfettissimo, onnipotente. Quasi nessuno si ritiene così malvagio da meritare il giudizio della morte in croce. Ma la croce è in verità il giudizio di Dio sopra di noi. Dio ci fa capire con ciò che, misurato da me, l'Onnipotente, e secondo le mie pretese, di voi non c'è nient'altro da fare se non la morte in croce. E quindi per salvare noi ha dovuto sacrificare il suo figliuolo. E allora, in effetti, per quanto io questi pensieri in qualche modo li penso già da 20 anni, però è opportuno che ci torniamo sopra. Perché? Perché l'Apostolo Paolo, facendo il paragone dei capitoli 6 e il capitolo 7, vediamo che anche lui si è imbrogliato, ha avuto un imbroglio. Infatti, se aprite in Romani 6, i primi due versetti dice: che diremo dunque? Rimarremo noi nel peccato onde la grazia abbondi? Così non sia. Noi che siamo morti al peccato, come vivremmo ancora in esso? Cioè, essendo Gesù, avendo offerto il suo corpo alla morte, per salvare noi, per renderci morti al peccato, ha compiuto un atto di grazia e di amore straordinario. Però noi che siamo graziati, se facciamo caso, se facciamo, se facciamo il callo alla nostra fede, facciamo come Israele. Israele cosa faceva? A un certo punto si sentiva giusto per le opere e nonostante che facesse i sacrifici, andasse nel tempio, eccetera, non aveva più relazione in pratica col sacrificio di Cristo che in quel tempo era sviluppato attraverso i sacrifici di animali. Quindi noi dobbiamo stare attenti, cioè e vedere se la nostra fede è attiva o se è una fede passiva, se è una fede lasciata andare per abitudine. Perché? Perché nell'Antico Testamento, in tante occasioni, il Signore esorta il suo popolo a tornare a Lui, tornate a me. Isaia 30:15, al suo popolo che cercava aiuto in Egitto e si era dimenticato e pensava che Dio non fosse più per lui, l'Eterno dice tornate a me e nel tornare a me e nello stare in riposo starà la vostra salvezza. Cioè quindi noi non dobbiamo perdere i pilastri della nostra salvezza, cioè l'onnipotenza di Dio, per cui Lui ha bisogno che noi siamo perfetti in Cristo. Ha bisogno che la nostra fede sia sempre posata sul suo figliuolo, che è morto per noi e che è il nostro mediatore, unico mediatore fra cielo e terra. Quindi, considerando queste cose, noi dobbiamo considerare che Dio, poiché noi non potevamo far niente per noi stessi, ha fatto tutto Lui. Ha fatto tutto Lui in Cristo, nella sua grazia, dimostrandoci il suo amore, la sua benignità, la sua pazienza, la sua misericordia. Quindi è talmente grande la nostra salvezza e l'opera nella quale diciamo di aver creduto che noi la dobbiamo giorno dopo giorno rinfocolare la nostra fede, non lasciarla andare come Israele. Soprattutto perché il Nuovo Testamento è chiarissimo a questo riguardo. Allora, in Romani 6 dice, noi che siamo morti al peccato, come vivremmo ancora in esso? Allora, se siamo morti, non si dovrebbe peccare più. Però l'Apostolo Paolo, in Romani 7, al versetto 14 del capitolo 7, dice, noi sappiamo infatti che la legge è spirituale, ma io sono carnale, venduto schiavo al peccato. Allora, nei credenti ci sono due realtà, quella naturale e quella soprannaturale. Se noi non facciamo caso a questa realtà della carne e dello spirito, noi necessariamente facciamo come Israele, ci riteniamo giusti per una fede che perché noi abbiamo creduto 20 anni fa e poi però non siamo in linea con la salvezza, con le grazie, con la benignità, con l'amore, con la misericordia e i comandamenti di Dio vengono trascurati, perché il Signore ha dato una legge che non può che è il caposaldo della nostra salvezza. Se in noi non c'è l'amore, non c'è la carità, non ci sono questi comandamenti che solo Cristo in noi può fare per soddisfare il Signore, se in noi non ci sono questa ubbidienza e questa fede, noi non possiamo esprimere, non siamo in linea con la salvezza. Scadiamo, possiamo scadere dalla fede. Infatti l'Apostolo Paolo al versetto 15 dice: poiché io non approvo quello che faccio, poiché non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Allora, vi pregherei di fare attenzione al voglio. Allora, poiché non faccio quello che voglio, ma faccio quello che odio. Ora, se faccio quello che non voglio, pur volendo fare il bene, io ammetto che la legge è buona. E ora, non sono più io che lo faccio, ma è il peccato che abita in me. Poi, andando avanti, ribadisce questo concetto. Cioè la volontà dell'uomo naturale non è in grado di adempiere la legge e i comandamenti. Quindi ciascuno di noi, se non siamo morti con Cristo, come è scritto al capitolo 6 e come è ribadito al capitolo 8, noi siamo dei credenti che hanno smarrito il cammino della fede. Bisogna che consideriamo queste cose, perché l'uomo naturale non è capace, come Israele non è stato capace, non è capace di adempiere la legge di Dio. Perciò al capitolo 3 della lettera ai Romani è detto che la legge serve solo per farci vedere quanto siamo peccatori, che bisogno abbiamo di Cristo. D'altra parte, al capitolo 8, al versetto 11 dice: se lo spirito di colui che ha resuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha resuscitato Gesù Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo dello spirito che abita in voi. Allora, vedete, io ho letto solo alcuni versetti, però questi tre capitoli della lettera ai Romani ci devono mettere in allarme, perché se la nostra salvezza dipende dal fatto che dobbiamo vivere come morti in Cristo, noi dobbiamo fare attenzione se la nostra fede ci porta a questa realtà. Ci porta a questa realtà. Consideravo, siccome nello stesso tempo leggevo in Esodo, al capitolo 15, leggevo le acque di Mara, capitolo 15, versetto 22. Quindi Israele è passato a piedi asciutti, il Mar Rosso, l'esercito del Faraone è stato annientato e già in Egitto abbiamo visto la lotta tremenda che c'è fra Satana e i credenti e in questo mondo. Quindi noi sappiamo che la nostra fede non serve solo per soddisfare il Signore, ma serve anche perché il Signore, attraverso la nostra fede, sconfigga Satana. Questo episodio delle acque di Mara, subito dopo il canto trionfale, ci deve far pensare. Poi Mosè fece partire gli Israeliti dal Mar Rosso ed essi si diressero verso il deserto di Shur. Camminarono 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua. Siccome la nostra natura è doppia, naturale e carnale, il Signore ha permesso a Satana di fare questo, provare la loro fede. Perché Satana era il nostro vecchio padrone che cerca di rientrare e fare fallire il piano di salvezza del Signore. E quando giunsero a Mara, non poterono bere le acque di Mara perché erano amare, perciò quel luogo fu chiamato Mara. E il popolo mormorò contro Mosè dicendo: che berremo? Crisi di fede, che berremo? Cioè, invece di dire abbiamo appena visto l'onnipotenza di Dio, invece di dire: Signore, qui tu ci stai tentando, ci stai provando la nostra fede, questi qui si mettono a gridare come se fossero già morti e non ci fosse per loro speranza, dopo tutti i miracoli che avevano visto. A questo punto la fede debole del popolo, in aiuto della fede debole del popolo, interviene Mosè, il quale dice: ed egli gridò all'Eterno, e l'Eterno gli mostrò un legno che egli gettò nelle acque, e le acque divennero dolci. Cioè, era talmente debole la fede degli israeliti che è bastato questa mancanza di supporto fisico dell'acqua che si erano già visti smarriti. E però cosa succede? Che c'era Mosè, il quale gridò all'Eterno, e Mosè era il mediatore del vecchio patto, mentre Gesù è il mediatore del nuovo patto. Quindi allora cosa succede? Questo grido di fede all'Eterno, questo grido di fede è il grido che Gesù fa per noi tutte le volte che siamo in debolezza e in affanno. Quindi il Signore, oltre a sapere di avere a che fare con delle persone deboli e che la nostra fede è piuttosto scadente, ha messo dei puntelli, ha messo delle cose importanti, in modo che anche il credente più debole può concludere la vita di fede. E io vorrei parlare, da questo punto in avanti, dell'importanza di Mosè e di Gesù come mediatori di questo patto. Allora, spero che abbiate capito che tutta la nostra vita sulla terra sarà una battaglia di fede, cioè dove noi dobbiamo aspettarci le trappole di Satana. Vi leggerò un versetto io, perché Satana è il padrone di questo mondo. E allora, come tutti sapete, la tentazione di Gesù, capitolo 4, versetto 8 di Matteo: di nuovo il diavolo lo tentò, lo menò seco sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E gli disse: tutte queste cose io te le do, se tu mi adori. Vedete, tutta la nostra, noi dobbiamo abituarci al fatto che questa grazia di Dio che ci è stata data non ci deve esimere dal combattimento della fede, cioè dal mettere in conto che saremo provati tutti i giorni. Cioè mattina, se mattina, mezzogiorno e sera come Daniele non preghiamo verso Gerusalemme, noi veniamo fagocitati da quel mostro che viene a noi attraverso il nostro cuore carnale e impediamo che Gesù ci venga in aiuto. Cioè noi dobbiamo avere una consapevolezza della battaglia che c'è in questo mondo. Se guardate tutte le disgrazie, tutti gli omicidi, tutte le cose brutte che succedono in questo mondo e parlate con un empio, quello dice: come? C'è un Dio di amore con un mondo così? Dio non esiste. Dio lo vediamo solo noi perché abbiamo la fede, ma bisogna che però vegliamo su questa realtà, stiamo forti su questa realtà e su questa morte di Gesù che è stata la nostra morte. Non dobbiamo mai dimenticarci che noi siamo morti con Cristo e che Cristo è vivente in noi, siamo stati uniti dal Padre al suo figliuolo. Prima eravamo uniti ad Adamo ed eravamo schiavi del peccato, adesso siamo uniti a Cristo nella croce e Cristo abita in noi, ma non può fare nulla se noi non vegliamo, se noi non cerchiamo, non accettiamo la realtà della lotta di tutti i giorni come ci viene descritta dall'A alla Z nella Bibbia, e non ci consacriamo a Gesù. In Deuteronomio, al capitolo 5, ci sono tutti i comandamenti. Di nuovo, i comandamenti sono in Esodo al capitolo 20 e in Deuteronomio al capitolo 5. E tutti questi comandamenti, di tutti questi comandamenti, il più importante e riassuntivo è il primo. È il primo, direi. Cinque, versetto 6. Io sono l'Eterno, l'Iddio tuo che ti ho tratto dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avere altri dèi nel mio cospetto. Riuscite voi ad adempiere questo comandamento? Non avere altri dèi nel vostro cospetto, nel suo cospetto? Io penso di no. Perché umanamente ciascuno di noi ha tante debolezze, simpatie, problemi di vario tipo, per cui siamo tutti dei peccatori e se andiamo avanti con questi comandamenti ci sentiamo di non riuscire ad adempierli. Quindi tutti questi comandamenti possono essere adempiuti solo per mezzo della fede in Gesù. In Gesù. La prova di questo fatto, la prova che abbiamo bisogno di un mediatore, è proprio in questi versetti che adesso leggeremo. Finiti i comandamenti, se andiamo al versetto 24 del capitolo 5, leggiamo: ecco, l'Eterno, l'Iddio nostro, ci ha fatto vedere la sua gloria e la sua grandezza, e noi abbiamo udito la sua voce in mezzo al fuoco. Ora abbiamo veduto che Dio ha parlato con l'uomo e l'uomo è rimasto vivo. Or dunque, perché morremmo noi, giacché questo gran fuoco ci consumerà? Se continuiamo a udire ancora la voce dell'Eterno, del Dio nostro, noi morremo. Poiché qual è il mortale, chiunque egli sia, che abbia udito come noi la voce dell'Eterno vivente, parlante in mezzo al fuoco e sia rimasto vivo? Accostati tu e ascolta tu ciò che l'Eterno Dio nostro dirà e ci riferirà fino a ciò e ci riferirà tutto ciò che l'Eterno, l'Iddio nostro, ti avrà detto e noi lo ascolteremo e lo faremo. Io non avevo mai capito l'importanza di questi versetti che si ripetono non solo alla fine dei 10 comandamenti, ma si ripetono anche in un altro punto che adesso andremo a vedere a proposito di Cristo, della profezia di Gesù. Quindi noi abbiamo bisogno di un mediatore. Finita la lista delle esigenze di Dio, è necessario un mediatore che per noi è Gesù risorto e presente presso il trono di Dio nel cielo. Quindi questi versetti, se voi quando li leggerete a casa, li troverete in Esodo 20, in Deuteronomio 18, come abbiamo appena letto, e in Deuteronomio 18, versetto 18, capitolo 18, dove Dio dà a Mosè la profezia che verrà un profeta come lui, un mediatore come Mosè. Gli stessi versetti sono nel Deuteronomio capitolo 18, dal 15 al 19. E vogliono dire che il Signore, sapendo, conoscendo la nostra debolezza in tutto, ci ha messo un mediatore attorno a noi, per noi, dentro di noi, che se noi lo consideriamo, se noi ci consacriamo a Lui, farà in modo che noi possiamo andare avanti nella fede. Se leggiamo questi versetti, sono così concepiti: l'Eterno, il tuo Dio, ti susciterà un profeta come me in mezzo a te, din fra i tuoi figliuoli, e a quello darete ascolto. Avrai così, per l'appunto, quello che dicesti all'Eterno, al tuo Dio, in Oreb, il giorno della raunanza, quando dicesti: ch'io non ho da più la voce dell'Eterno, dell'Iddio mio, e non vegga più questo gran fuoco, ond'io non muoia. E l'Eterno disse: quello che hai detto sta bene, io susciterò ora un profeta come te di mezzo ai loro fratelli, e porrò le mie parole nella sua bocca, ed egli farà tutto quello che io gli comanderò. E avverrà che se qualcun altro non darà ascolto alle mie parole che egli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. Cioè, qui vuol dire, il Signore fa a Mosè la predizione di Gesù, che verrà e parlerà per conto di Dio, e noi saremo responsabili davanti a Dio di non aver ascoltato Gesù. Quindi quando salto un po' a destra, manca, ma insomma. In Giovanni al capitolo 5, versetto 39, c'è scritto: Gesù rimprovera i giudei perché, leggendo la scrittura, non capivano il senso della scrittura. Giovanni 5:39. Voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse la vita eterna. Sbagliato. Cioè, ma esse sono quelle che rendono testimonianza di me, eppure non volete venire a me per avere la vita. Allora, qual è il problema? Che non è la legge che risolve i nostri problemi, ma è il mediatore della legge, Gesù, il figliuolo di Dio, che come agnello ha sparso il suo sangue e è morto per noi, e che risorto è il mediatore del patto, che è nei cieli alla presenza nel trono e intercede per noi, se noi glielo chiediamo, se noi glielo chiediamo come un grido di aiuto. Bisogna che noi ci rendiamo conto che la scrittura non è non è una perdita di tempo, però bisogna incaponirsi a leggerla finché il Signore deve vedere in noi una sincerità di cuore tale da illuminare la nostra lettura, in modo che possiamo vedere come tutto combacia perfettamente nella parola di Dio. Tutte queste cose che vengono dette, tutti questi comandamenti che sembrano infiniti, alla fine in cosa si riassumono? Si riassumono nella fede in Cristo Gesù. Quindi dobbiamo capire che Dio ha fatto tutto per la nostra salvezza, ci ha presi a sé. Deuteronomio capitolo 7, versetti 6 dal 6. Deuteronomio capitolo versetti dal 6. Poiché tu sei un popolo consacrato all'Eterno, che è l'Iddio tuo. L'Eterno, il tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. È Dio che ci ha scelti, non siamo qui per caso. L'Eterno ha riposto in voi la sua affezione e vi ha scelti non perché foste più numerosi di tutti gli altri popoli, che anzi siete meno numerosi, ma perché l'Eterno vi ama, perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. L'Eterno vi ha tratti fuori con mano potente e vi ha redenti dalla casa di schiavitù, dalla mano del faraone re d'Egitto. Riconosci dunque che l'Eterno, l'Iddio tuo, è Dio, l'Iddio fedele che mantiene il suo patto con la sua benignità fino alla millesima generazione a quelli che l'amano e osservano i suoi comandamenti, ma rende immediatamente a quelli che l'odiano ciò che si meritano, distruggendoli. Non differisce, ma rende immediatamente a chi l'odia ciò che si merita. Osserva dunque i comandamenti e le leggi e le prescrizioni che oggi ti do. Mantieni, mettendoli in pratica, e avverrà che per aver dato ascolto a queste prescrizioni e averle osservate e messe in pratica, il vostro Dio, l'Eterno, vi manterrà il patto, la benignità che promise con giuramento ai vostri padri. Egli ti amerà e ti benedirà, ti moltiplicherà, benedirà il frutto del tuo seno, il frutto del tuo suolo, il tuo frumento, il tuo mosto e il tuo olio. c'è anche dell'altro. Ma tutte queste promesse e queste benedizioni Seconda Corinzi capitolo 1 Tutte queste benedizioni, tutti i comandamenti sono adempiuti da un'unica persona. Allora, Seconda Corinzi, capitolo 1, versetto 18. Ora, come è vero che Dio è fedele, la parola che vi abbiamo rivolta non è sì e no, poiché il figliuolo di Dio, Gesù, Cristo Gesù, che è stato da noi predicato fra voi, cioè da me, da Silvano e da Timoteo, non è stato sì e no, ma è sì in Lui, poiché tutte quante sono le promesse di Dio, tutte hanno in Lui il loro sì, poiché pure per mezzo di Lui si pronuncia l'amen alla gloria di Dio, in grazia del nostro ministero. Ora colui che con voi ci rende fermi in Cristo e che ci ha unti è Dio. Quindi Dio ha già fatto tutto, bisogna solo che, come al contrario dei farisei che ascoltavano, leggevano la scrittura per riuscire ad adempiere i comandamenti, bisogna che invece ci affidiamo all'unico mediatore, all'unico profeta, all'unico nostro salvatore che conosciamo e che però dobbiamo conoscerlo sempre meglio nel nostro cammino terreno, perché la nostra salvezza si avvera solo se siamo morti in Lui, come scritto nel capitolo 6 e nel capitolo 8 dei Romani, e al capitolo 7 l'Apostolo Paolo dà per esempio se stesso dicendo: lì ho fallito e lo Spirito Santo mi ha costretto a dire: misero me uomo, chi mi libererà da questo corpo di morte? Quindi non abbiamo scuse, questo libro è meraviglioso, è eterno, è custodito dallo Spirito Santo e tutta la sua parola è verità. Che il Signore ci conduca a casa e alla meditazione della sua parola e all'adorazione di Cristo, il nostro Redentore. Amen. Amen.